come sempre per la rassegna stampa a quest'ora ci raggiunge Davide Giacalone. Buona settimana, bentornato.
Buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, ben ritrovato. Allora, in questo periodo mi hai fatto compagnia, poi ti spiegherò perché, insomma, ne parliamo tra poco. Intanto partiamo da un fronte caldo, caldissimo, che è quello della scuola, pagina 6 e 7 di Repubblica. La scuola non riparte, in un comune su 8 il ministro Bianchi dice prevedo assenze. Poi Repubblica intervista il governatore della Campania De Luca, che ha stabilito la didattica a distanza per 3 settimane. Solo il governo non vede l'emergenza, bimbi usa come cavie. Poi nelle pagine seguenti ci sono le parole di Donato Greco, membro del comitato tecnico scientifico, mai ipotizzato al CTS il ritorno alla DAD, non sono gli studenti, dice, a far salire i contagi. A te.
Allora, bisogna, cioè, che al fastidio e allo stress del virus non si aggiunga anche quello di cui si può fare tranquillamente a meno. Bimbi usati come cavie, parole del presidente della regione Campania De Luca. No, questo è un linguaggio, non lo usi questo linguaggio. No, anche perché non vorremmo noi essere le cavie della tenuta nervosa e della necessità demagogica del presidente della regione Campania. Cioè, può sostenere che le scuole devono essere chiuse, può sostenere che c'è un allarme pericolosissimo, può sostenere quello che vuole, ma bimbi usati come cavie, utilizzi un linguaggio diverso. E pagina accanto Repubblica riporta le frasi di alcuni presidi, perché poi qua si può dire per categoria, i virologi, i giornalisti, i presidi. No, ci sono presidi che aprono, no, ci sono presidi che hanno già aperto le scuole, le mie Romagne sono già aperte, perché qua si discute tutti di scuola senza averla mai frequentata, sono già aperte, quindi i presidi, questi riportati invece da Repubblica, trattati come soldati della campagna di Russia, ma andiamo, ma su via, ma che razza di paragoni sono? Si apre, le scuole sono già aperte in mia Romagna. Si riaprono comunque nel resto d'Italia questa mattina, forse fra qualche giorno in Sicilia, con i trasporti nelle stesse condizioni, ma non di prima di Natale, cioè di 2 anni fa. Trasporti nelle stesse condizioni. Sarebbe una materia di cui dovrebbero occuparsi i presidenti delle regioni, qualche volta i sindaci, però sono troppo occupati a rilasciare interviste, quindi per carità, cioè, non disturbati. I trasporti sono in quelle condizioni. La didattica digitale è nella condizione non di 2 anni fa, di 20 anni fa. E questo l'abbiamo detto in tutte le salse, però mi rendo conto, uno diventa noioso e ripetitivo. Sarebbe materia di cui dovrebbe occuparsi il Ministero dell'Istruzione, ma pare che proprio la cosa non li ecciti. Detto questo, il resto non è come 1 anno fa, perché il resto è tutto aperto. E il resto è tutto aperto perché ci sono i vaccini. Ora, si può accettare che mentre rimane tutto aperto, perché ci sono i vaccini che sono stati fatti a molti, rimangono chiuse le scuole? Questo è il tema. Dopodiché bisogna vedere i dati. Abbiamo sentito anche nel nostro giornalario il generale Figliuolo dire quello che sono giorni che cercavamo in qualche modo di indicare. I contagi con Omicron sono esplosivi, i ricoveri fin qui meno. Più del 70% sono di non vaccinati, si passino una mano sulla coscienza e tirino fuori il portafoglio per quello che mi riguarda. Detto questo, dice il presidente dell'ospedale Bambin Gesù, dottoressa Enoch, Mariella Enoch, attenzione, perché qui a tenere chiuse le scuole non ci sono mai state tante patologie di carattere psicologico, diciamo così. E dall'altra parte c'è una raccolta di firme, 200.000 firme per il bonus psicologo. Ora, anziché mandare tutti dallo psicologo col bonus, forse è meglio cercare di restaurare al più presto un minimo di normalità, come del resto prima di Natale c'era, e ripeto, dal 7 sono aperte in Emilia Romagna, quindi tanti che si stracciano le vesti, dice che succederà, andate in Emilia Romagna, vedete cosa è successo, perché è già successo.
Chiarissimo. Allora andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. L'apertura, via ai vaccini anche di notte, titoli un po' ingannevoli, devo dirlo. Scontro sulla riapertura delle aule, quindi se ne parla anche nell'apertura del Corriere. Al centro pagina invece c'è la cronaca, una triste vicenda. Robert ucciso a 17 anni dal rivale in amore, le parole del padre attirato in un'imboscata. Di spalle invece, calo di iscritti all'università, ma più ragazze a informatica, meno del 3%.
Allora, Sì, più ragazze a informatica, che bella cosa, però calano i voti, calano gli iscritti all'università e calano, c'è un apposito, diciamo, schema grafico con i numeri per sesso, per collocazione regionale, nord, centro, sud, però facciamola facile, calano ovunque per qualsiasi genere, quindi calano gli iscritti all'università. Ora, questo è un fatto grave, perché dimostra l'incapacità di comunicare intanto il fascino straordinario dello studio, il fascino straordinario della curiosità, del sapere. Questo è una cosa bella, è una cosa divertente. La seconda cosa che manca nella comunicazione è il nesso fra la formazione e il reddito. Io devo avere chiaro che migliore è la mia formazione, più alto sarà il mio reddito, perché è bello studiare, è bello sapere, ma è bello anche incassare. E quindi, se questo non mi è chiaro, mi sfugge. E il terzo elemento è il premiare il merito, il premiare la conoscenza, anche con i quattrini, con le borse di studio. Tutto questo lo vedete attorno. Questo è il fronte su cui si combatte veramente il futuro di un paese. Perché non competeremo mai con i paesi in via di sviluppo sul costo del lavoro, ma sulla formazione sì.
Andiamo invece a pagina 11. Il titolo che leggiamo è questo: con gli esami di Stato a distanza, boom di candidati e promossi. Nel 2020 balzo del 54% degli abilitati, aumento per tutte le professioni tranne i veterinari, e in particolare architetti, ingegneri ed esperti contabili. Insomma, la prova senza scritti avrebbe attirato più partecipanti. Davide.
Eh sì, quello è sicuro, perché si sono iscritti all'esame più numerosi. Normalmente l'esame viene fatto, stiamo parlando degli esami di abilitazione professionale, cioè tu ti sei laureato in qualche cosa, però per poterlo fare effettivamente hai bisogno di un'abilitazione professionale. Che questo sia utile o inutile è una discussione che abbiamo fatto altre volte, la rifaremo, ma insomma questa è la regola dell'esame di Stato. Normalmente, diciamo, appunto alla fine del percorso di studio ti iscrivi, quindi non dovrebbe esserci pressoché mai un balzo del numero degli iscritti, no? Perché a meno che tu non abbia un balzo del numero dei laureati, che non c'è stato. E allora com'è che quest'anno c'è stato? È perché erano online, perché siccome c'è il Covid, eccetera, hai visto mai che sono più semplici, alcune categorie professionali hanno più che raddoppiato i vincitori del concorso, dell'esame di abilitazione, non concorso. E l'unica categoria che è diminuita sono i veterinari. Ora, dice, vabbè, ma qual è il problema? No, il problema è quello che se è minore la selezione per diventare la professionista di qualche cosa, poi ti ritrovi il professionista meno selezionato. Avrai di fronte l'avvocato meno bravo, avrai di fronte l'architetto, l'ingegnere mi preoccupa già di più, nel senso che poi fa la ristrutturazione, questo muro portante, boh no, ma vai tranquillo, boom. Allora, tutto questo, diciamo, è importante che siano ben selezionati, si salvano al momento cani e gatti, nel senso che sono quelli che giovano, la selezione è stata comunque dura. Questo per dire che se non o cancelli l'esame di Stato, perché dici, ma che sei un laureato, però poi ti ricordi anche dell'esame di magistrati per entrare in magistratura, dove i laureati in giurisprudenza non sanno compitare in italiano. E allora uno dice, come ci sei arrivato? Non dico la laurea, ma anche alla scuola media superiore. Come hai fatto? Perché probabilmente in cattedra hai trovato qualcuno che non gliene fregava niente o compitava meno di te. Allora, questo è il tema della scuola. Pensate veramente che possiamo risolverlo, affrontarlo, dicendo tanto abbiamo meno iscritti all'università e andiamo in DAD per il resto dei nostri giorni? Perché guardate che su quel fronte lì noi ci giochiamo veramente la pelle della competitività del paese.
Allora Davide, restiamo sul Sole 24 Ore, già anticipato poco fa, dal 110% ai mobili, ristrutturazione aiutate dal fisco, la mappa 2022 per i condomini, 24 mesi di lavori al 110%, corsa contro il tempo per le villette, mentre il bonus facciate al 60% perde appeal. A te.
Allora guardate, c'è questo schemino che è fenomenale, perché sono la canne d'organo, diciamo così, e la sfilza dei bonus crescente per percentuale, e già solo leggere il bonus giardini, bonus ristrutturazione, bonus mobile, bonus, fino all'esplosione, super bonus, cancellatelo dal vocabolario, ci state facendo la figura dei cretini, sembra un paese di pazzi, c'è il bonus per qualsiasi cosa, ma poi reggete, diciamo così, dice, il bonus facciate al 60% perde a PIL. Eh già, perché prima te lo pagavano per intero, adesso al 60%. Ora, se perde a PIL una cosa che tu dovresti pagare 100 e invece la paghi 40, uno dice, beh, non mi conviene, cioè ci risparmio solo il 60%. Vi rendete conto della pazzia di cui stiamo parlando? Cioè risparmio solo il 40%. E il 60% lo paga il contribuente, però perde a PIL. Perché perde a PIL? Perché c'è quell'altro che dice 110, cioè io devo ripagare 100 e voi mi date 10, e allora lo faccio questo lavoro. Penso, io ho capito, ma questo è corruttivo del mercato. Difatti, alla fine, c'è nelle frodi sui bonus edilizi coinvolto i professionisti e società. Ah, che bella scoperta! Cioè, è ovvio che se metti in giro un sistema nel quale siamo tutti cointeressati a far aumentare i prezzi, tanto paga lo Stato, cioè il contribuente, vuoi che non preferiscono le truffe? E così i professionisti si specializzano. Però, anziché in ingegneria, architettura, diciamo, termodinamica, in truffe.
Vuol dire che tutto sommato quelle villette andavano bene così, insomma.
Sulla prima pagina del Messaggero, scuole rientro ma non per tutti, ancora trasporti sono già 1000, i treni cancellati, il piano delle ferrovie per limitare i disagi, insomma tanta prima pagina del Messaggero dedicata al Covid e alle sue conseguenze. Poi troviamo però un articolo, un'inchiesta in realtà di questo quotidiano che sta seguendo la questione da tempo. Il titolo è così: il reddito alimenta il mercato delle false grif, le aziende in subappalto dei big del fashion sono anche produttrici di accessori contraffatti. Una brutta storia, direi, Davide.
Una brutta storia, la commentavamo ieri, la prima parte di questa inchiesta che puntava sul fatto che i subappaltatori, cioè, di queste, che lavorano per queste grandi marche, poi in realtà tengono il lavoro in nero. Perché? Perché il lavoratore ha un comune interesse con il subappaltatore nel fatto, da parte del lavoratore, di non perdere il reddito di cittadinanza. Quindi per non perdere il reddito di cittadinanza non deve avere un altro reddito. E quindi dice, senti, io vengo qua, a borsa la faccio, cucio, faccio, però i soldi me li dai in mano, senza nessun contratto, e quindi andiamo in evasione fiscale, in evasione contributiva e in più in truffa, perché mi prendo il reddito di cittadinanza, però prendo più soldi e quindi per me è conveniente. Questa era ieri l'inchiesta, e ha fatto benissimo il Messaggero a pubblicarla. Commentavamo ieri, dice sì, poi da dove arrivano i soldi in nero? Perché l'imprenditore non è che ti paga in nero e paga per te le tasse. I soldi in nero arrivano, ed è il senso, appunto, facevamo il commento ieri, è arrivata la seconda puntata a fagiolo, perché conferma questo, arriva dal fatto che quando abbiamo finito di produrre i pezzi che dobbiamo produrre per la griff di marca, continuiamo a fare esattamente la stessa cosa nel mercato del falso, fra l'altro un falso anche bello, perché è falso vero, nel senso che non è nel circuito regolare. E quello crea nero. Perché crea nero? Perché li vendono su lenzuoli per strada, mettono sul marciapiede. Dice, ma questo è un mercato clandestino. Clandestino un corno, è davanti Palazzo Chigi. Prego, accomodatevi. Cioè, andate a fare due passi a Roma davanti a Palazzo Chigi e trovate, diciamo, i venditori di questi materiali, ma li trovate ovunque. Li trovate a Brera, a Milano, c'è un fiorente mercato, e così via in ogni città. E questa roba qui viene finanziata dal reddito di cittadinanza, perché finanzi sia il nero retributivo sia il mercato del fake, il tutto a spese della Sora Cesira, del Sora Augusto, che sono felicissimi. Spero anche che abbiano comprato almeno queste borse, così, diciamo così, qualcosa indietro torna.
Allora, Davide, apertura della Stampa. Draghi, il colle non mi condiziona, il premier parla alle 18 per spiegare la stretta, seguiremo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Dicevo, è un'apertura che in questo periodo di isolamento forzato per il Covid mi ha fatto compagnia, perché ho letto Su dal Colle, che è il tuo nuovo libro, si trova in edicola, è legato alla Ragione, il giornale che dirige. Una bella analisi della politica italiana, il sistema dei partiti, anche del ruolo del Presidente della Repubblica, e aggiungo una risposta a chi in questi mesi, no, è andato avanti dicendo ma Mattarella dov'è, chi addirittura ha chiesto l'impeachment per il Capo dello Stato.
questi siti, diciamo, lei è troppo buono nel commento, certo si è reso più difficile la malattia, cioè ha aggiunto, diciamo così, sofferenza a sofferenza, però è così, è esattamente così, nel senso che il Presidente della Repubblica è in qualche modo vissuto come se fosse una sorta di capo d'Italia, ci si dimentica che esiste la Costituzione, esistono dei limiti. Quante volte, per esempio, a proposito della magistratura, è Mattarella che fa? Adesso, perché prima erano gli altri presidenti. Poi quando ci fu un presidente che intervenne, a Cipicchia se intervenne, sulla questione della giustizia, che era Cossiga, che si trasferì a Palazzo dei Marescialli dicendo qua il presidente del CSM sono io e quindi dirigerò io i lavori, gli diedero del golpista. Quindi voglio dire, insomma, come si dimostra, diciamo, qualche volta se lo straparlare diventa diciamo, uno sport nazionale, conoscere i termini costituzionali mi sembra che sia cosa utile, quindi grazie.
Allora, Su dal Colle, si chiama così il libro, è in edicola, fino a quando? C'è un termine?
Adesso fino a quando reggono il Presidente della Repubblica, quindi francamente spero per poco.
Esatto. Nel 2024 io ancora che aspettiamo.
Serva la ristampa, vedremo.
240esimo scrutinio. Vai.
Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, andiamo sul Giornale che apre con Draghi, aria di rinuncia, poco più sotto scuola e trasporti e il giorno del giudizio. Poi tra i commenti l'avanzata francese fra interesse nazionale e alternative assenti. Dal lusso alle banche.
Guarda, questa è una cosa che sento ripetere ogni tanto da diverse parti: i francesi stanno comprando tutto, la Francia ci compra. Ma i dati sono una cosa. Gli italiani, l'Italia che possiede roba francese è molto più numerosa e potente, nel senso che la quota è più alta, di quanto non si sia Francia che possiede Italia. La differenza è che noi diamo grande risalto ad alcune iniziative come per esempio Telecom, ovviamente, o le griffe del lusso, però quando si parla sempre dei grandi marchi che vengono venduti, però adesso diciamo così non ne ha bisogno, quindi molto volentieri gratis, ma che nessuno parli di Armani che si sta comprando e estendendo la rete in tutto il mondo, non ha venduto manco un tallero, niente. Però c'è questa cosa della lagna eterna. Però, ripeto, gli italiani e l'Italia che possiede francese, compra francese, è molto più potente e molto più espansa di quanto non sia in Francia che possiede Italia. E poi comunque siamo concittadini europei.
E mi collegherei proprio anche per quest'ultima riflessione in cui l'Italia ne esce vincitrice nettamente e non solo sulla Francia. Sempre sulla prima del Giornale, l'Italia vince anche nei drink. È il Negroni il più bevuto, top nel mondo.
Allora, non è questo l'orario, però diciamo, bisognerebbe sempre rendere omaggio al genio di Fosco Scarselli, che è il barman che elaborò questo cocktail per il conte Camillo con due M, Camillo Negroni, il quale all'epoca andava molto di moda questi cocktail con il Campari, con un po' rossi, però il conte non lo soddisfaceva. E Fosco Scarselli ideò questo cocktail che è straordinario, che ha 2 miliardi di possibili variazioni, ma la sostanza è un terzo, un terzo, un terzo, vermouth, Campari e gin, e molto ghiaccio. E la cosa bella di questa storia è che quasi tutti i cocktail di quel tipo, specialmente all'epoca, hanno la scorza di limone o la fettina di limone, tranne il Negroni. Il Negroni ha la fetta d'arancio. Perché? Per una questione di sapore? No, perché quando partiva il cameriere, cioè aveva tutti i bicchieri dello stesso colore, come faceva a riconoscere quello di Camillo Negroni? C'era l'arancio al posto del limone. Ed è rimasto l'arancio, ed è una cosa straordinaria, un imprinting italiano. E guardate, essendo diciamo così un amante del settore, in qualsiasi parte del mondo voi andiate, il Negroni viene servito, e viene servito esattamente come concepito da Fosco Scarselli. E se non è questa egemonia culturale, non riesco a immaginare che cosa altro possa essere nel mondo. Però noi tendiamo, diciamo, un po' a sottovalutare. È il primo cocktail nel mondo e ha comunque una leadership che tiene da decenni, e quindi diciamo, c'è di che esserne contenti.
È così, Davide. Allora ci fermiamo qui perché sono le 7:30 del mattino, magari torniamo a parlarne verso le 7
più
di
tardi,
sera.
Più tardi, dici?
Ecco, va bene, ne riparliamo. Grazie a Davide Giacalone, appuntamento domani mattina per la rassegna stampa.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
I bonus ovviamente dominano il dibattito pubblico negli ultimi giorni, con il via libera alla manovra economica. Soprattutto i bonus edilizi hanno subito diverse modifiche, e allora di questo vorremmo parlare con Massimo Cerri, vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori, lieto di essere qui con voi.
Grazie, grazie naturalmente, buona settimana, e subito la interroghiamo perché vogliamo sapere quali sono i bonus che rimangono anche nel 2022 e quali sono eventualmente le differenze rispetto a quelli che potevamo utilizzare fino ad oggi.
Bene, allora diciamo che la legge di bilancio 2022 ha sostanzialmente confermato quelli che erano stati i bonus introdotti dal decreto rilancio, quindi con particolare riferimento al tema del super bonus, e quindi tutti quelli che riguardano interventi di isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e tutti quegli interventi di riduzione del rischio sismico, questo sia in realtà condominiali sia per quanto riguarda le singole unità abitative. E a questi diciamo sì, si accorpano quelli che sono i bonus previsti, i cosiddetti eco bonus, quindi pannelli solari fotovoltaici, le colonnine di ricarica delle auto elettriche e tutto quello che è il mondo del sisma bonus a cui facevo cenno prima, e dunque il miglioramento delle condizioni del nostro patrimonio edilizio dal punto di vista proprio sismico. Direi questi fondamentalmente i principali. Certo. E si vanno ad aggiungere a questi, con la legge di bilancio, quelli introdotti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, riconoscendo fino al 75% di bonus fiscale.
Ecco, leggiamo dal Sole 24 Ore di oggi, insomma, ci fa l'apertura: il bonus facciate al 60% sembra perdere, no, un po' di appeal, un po' di terreno.
Sì, indubbiamente essere passati dal 90% al 60% fa perdere un po' di appeal, ma d'altra parte dobbiamo tener conto anche dei vari accadimenti che hanno poi portato in qualche modo a ridimensionare la somma. E d'altro canto però sono stati tolti ogni riferimento in termini di massimali, tenendo anche conto del tema del caro prezzi sui materiali. Dunque è vero una riduzione dell'aliquota, ma rispetto di quello che sarà il computo metrico che farà il tecnico, ovvero la spesa che dovrà essere sostenuta per l'impresa che realizzerà i lavori.
Allora, cerchiamo anche di spiegare un po' meglio ai nostri ascoltatori che ancora magari sono curiosi e vorrebbero capire proprio praticamente come fare. Allora, a chi bisogna rivolgersi? Cosa è necessario fare per ottenere questi bonus?
Io direi che fondamentalmente la prima cosa da fare è riferirsi ad un tecnico esperto, e dunque attenzione alla scelta del tecnico a cui si farà riferimento, visto che i profili di incarico professionale sono molteplici, da quello che è il progettista a quello che sarà il direttore dei lavori, all'asseveratore o al collaudatore nel caso degli interventi di sisma bonus. Dunque innanzitutto questo, e il tecnico guiderà sulla base della tipologia di immobile che abbiamo davanti quale sarà la migliore soluzione da attuare, suggerendo quindi al cittadino l'iter migliore, anche tenendo conto di quelli che sono i bonus fiscali presenti. Per fare un esempio, se vogliamo attuare un eco bonus e far sì che raggiungiamo l'aliquota del super bonus al 110%, dobbiamo assicurarci di superare due classi energetiche, ovvero, se siamo già alla massima, alla penultima, di raggiungere la migliore
l'ultima
classe energetica possibile.
Certo, chiarissimo.
Tutto questo comporta appunto l'incarico ad un tecnico che possa guidare nella scelta.
Davvero, quindi questo è il primo passaggio. Grazie, grazie davvero a Massimo Cerri, vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, per aver fatto un po' chiarezza insieme a noi. Buona settimana e a presto.
Grazie, buon ascolto a tutti i radiospettatori. Grazie,
grazie, buon lavoro.
C'è lui, il super professore, il professore del divino. Buongiorno, Don.
Ciao. Oggi ciao. Frase per intelligenti.
Wow.
Aprite gli orecchi. Mentre Noè costruiva l'arca, la gente rideva perché fuori c'era il sole.
Mentre...
È vero.
Ripetiamola, perché merita. Mentre Noè costruiva l'arca, la gente rideva.
Noè costruiva arriva l'arca, la gente rideva perché fuori c'era
il sole. Ma poi a un certo punto
la prevenzione, prevenzione.
Già. Non serve ridere mentre fuori c'è il sole, perché poi arriva pure il diluvio, no?
Grazie Donna, domani.
Ciao.
L'abbiamo detto in apertura, sin dall'inizio di questa puntata, in linea diretta, oggi è una giornata di ripartenza, lo è per la scuola, non in tutta Italia, ma avremo modo di parlarne, lo è per il lavoro, la ripartenza dopo le vacanze, ed è una ripartenza segnata ancora da un'incognita, che è quella legata al virus, al Covid. Allora noi stamattina vogliamo in modo molto chiaro fare chiarezza per tutti quelli che sono all'ascolto, su quelli che sono i dubbi, le perplessità, le preoccupazioni degli italiani. Lo facciamo con il professor Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, che ci ha raggiunto, resterà con noi per mezz'ora circa. Buongiorno professore, buon lunedì e buon inizio di settimana.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie, buongiorno. Benvenuto, bentornato su RTL naturalmente. Io voglio ricordare subito agli ascoltatori che se vogliono porre domande direttamente al professore possono farlo via messaggio al 378-378-1025. Mentre aspettiamo le domande degli ascoltatori, iniziamo con le nostre.
Allora, professore, in questi mesi abbiamo imparato a fare una distinzione tra contagiati e ospedalizzati. Seppur i contagi abbiamo visto che insomma sono purtroppo in aumento, le terapie intensive stanno reggendo e questo forse è la più palese dimostrazione del fatto che i vaccini stanno funzionando.
Sì, io credo che sia arrivato il momento di fare un po' di chiarezza perché c'è tanta confusione. Allora, il numero dei contagiati inevitabilmente come davanti agli occhi per tanti motivi, ma diremo perché è aumentato fino a 200 e oltre in questi giorni, anche se ieri erano 170.000, ma come sapete, insomma, nei fine settimana, nei giorni prefestivi e festivi, insomma, gli italiani si recano di meno sia in ospedale sia a fare i tamponi. E diremo anche se e quando sarà utile fare il tampone, se avremo tempo di dirlo. Allora, il primo dato, a fronte di questi contagi, in numero così elevato, noi abbiamo un numero non altrettanto imponente di ricoverati, né in ricovero ordinario e né soprattutto in terapia intensiva. Che cosa voglio dire? Che noi dobbiamo far riferimento al rapporto, non tanto perché le persone ci chiedono, guarda che io sono vaccinato, ho fatto due dosi e mi sono contagiato, come mai? Che cosa è successo? E allora, perché le persone, anche se vaccinate in doppia dose o in unica dose, sono contagiati? Perché abbiamo visto che il vaccino, che è stato ed è ancora uno strumento fondamentale per abbattere questa malattia, ha avuto nella esperienza, poi nell'empirismo, nella verifica sul campo, una validità di 4-5 mesi, secondo alcuni colleghi addirittura 3, per cui si è resa necessaria la terza dose. Quindi, quando noi facciamo riferimento a chi è vaccinato o meno, a questo tempo, a questo momento, dobbiamo dire chi è vaccinato in terza dose. Ed il rapporto tra contagiati ed ospedalizzati, ricovero ordinario di terapia intensiva, attenzione, è in questo momento, coloro che non sono vaccinati o sono vaccinati in unica o doppia dose, sono il 90%, coloro che sono vaccinati in terza dose, il 10%, degli ospedalizzati ricovero ordinario. Per quanto riguarda la terapia intensiva, addirittura il rapporto è 95 coloro che non sono vaccinati o vaccinati in unica o doppia dose e 5, solamente il 5%, coloro che sono vaccinati in terza dose. Un altro rapporto ancora più chiaro rispetto anche a cosa avveniva l'anno scorso nello stesso periodo. L'anno scorso nello stesso periodo avevamo 15-18.000 contagiati con 2.500 persone in terapia intensiva. Oggi abbiamo 240.000 contagiati con 1.500 persone in terapia intensiva. Chiunque vede quindi che cosa è successo? È successo che le persone in Italia si sono vaccinate e l'Italia in questo momento, ancora oggi, è il paese che nel mondo, dico nel mondo, è il paese che ha avuto il più alto tasso di vaccinazione. Quindi gli italiani, al di là di quelle minoranze rumorose, per oltre il 90% hanno aderito alla campagna di vaccinazione credendo nella scienza.
Allora, professore, c'è un altro tema proprio in questo periodo, perché è il periodo in cui lo starnuto viene facile, perché c'è anche l'influenza, c'è anche il raffreddore, ci sono le famose malattie, c'è cioè le malattie stagionali, chiamiamole così, e quindi c'è grande confusione. C'è, che ne so, uno minimo di mal di gola e si spaventa e deve fare. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo. Prima di tutto, sul tentare di riconoscere i sintomi, oppure ci dice cosa dobbiamo fare appena abbiamo un sintomo. E l'altro è il vaccino. Si può fare l'influenzale insieme al vaccino per il Covid? Si possono fare nella stessa seduta? Sì, no? Ci aiuti un po' lei.
Allora, partiamo dall'ultima domanda. Vaccino anti-influenzale e vaccino anti-Covid. Come sapete, è possibile nella stessa seduta poter fare sia il vaccino anti-influenzale che il vaccino anti-Covid. È evidente, noi non siamo delle macchine, eppure le macchine quando escono dalla casa madre qualche volta non sono uguali. Non siamo delle macchine, ciascuno di noi ha un fisico diverso rispetto agli altri. Per cui io, insomma, consigliare in generale, noi dobbiamo uscire, ci sono oggi le lauree da internet, no? Le terapie da internet, le cose. Bisogna evitare questo discorso. La cosa migliore è sempre chiedere al proprio medico. Il mio consiglio è: va bene, se ci sono le condizioni di salute, se è un'ottima salute, eccetera, puoi farlo tranquillamente, cioè si può fare. Se però tu hai qualche problema, sei spaventato, hai anche un minimo di sintomatologia, evidente e opportuno separare, si può separare di una settimana. Venendo alla domanda più importante, questa diciamo patologia, perché è una patologia virale, somiglia sempre di più, parliamo della patologia virale virus con la variante Omicron, che è quella che praticamente è in campo in questo momento, ormai sta sostituendo quasi completamente, non completamente, la Delta è ancora presente ed è uno dei motivi per i quali abbiamo ancora ospedalizzazione ed abbiamo ancora dei morti, perché la Delta, ricordiamo, è molto più patogena di questa Omicron, la quale è molto più contagiosa ma meno patogena. Perché questo non lo dice Vaia, non lo dice lo Spallanzani, lo dicono tantissimi studi ormai nel mondo, l'ultimo dei quali fatto da colleghi prestigiosissimi, Diamond ed altri, della Washington University, che hanno fatto uno studio su roditori, sia topi che criceti, uh-huh, ed hanno verificato che questi topi, che erano immunocompetenti, cioè topi che erano in grado di rispondere alla malattia, praticamente inoculando il virus, avevano solamente un po' di debolezza e una patologia, attenzione, simile influenzale. Arrivo quindi alla domanda. Paradossalmente, mentre diciamo una cosa buona, cioè che questa malattia assume sempre di più in questa fase, per questa variante, la connotazione di una malattia simile influenzale, e quindi una cosa buona che secondo me ci traguarderà al prossimo ottobre a fare una sola dose di richiamo annuale, così come per l'influenza, paradossalmente, come diceva la nostra conduttrice, può crearci qualche problema di differenziale, no? Per dire, ma che abbiamo? L'influenza, certo, o l'Omicron? A mio giudizio, in questo momento la cosa non ci deve spaventare, perché la terapia sarebbe assolutamente uguale. Cioè, se c'è un po' di raffreddore, in questo momento abbiamo visto, cola un po' il naso, un po' di febbre, facciamo la terapia sintomatologica. Cioè, se abbiamo un po' di febbre, ci facciamo la classica antipiretico, la tachipirina, l'aulin o qualsiasi altro infiammatorio. Se abbiamo un po' di mal di gola qualche giorno, non succede nulla. Che cosa è più importante invece? L'avete detto voi, credo, anche nel radiogiornale. Bisogna differenziare adesso il sintomatico dalla persona che non è sintomatica. Cioè, dobbiamo noi arrivare gettando il cuore oltre l'ostacolo, non solamente a curarci come se fosse un'influenza e poi a vaccinarci come se fosse un'influenza, ma a cominciare anche ad avere il coraggio di dire, vabbè, come se ci ammaliamo non c'è problema, perché ci sono le terapie. E se uno non è sintomatico, attenzione, non correte ai drive-in, Non correte negli
questo
ospedali.
È un punto importante, questo è un punto importante, professore, perché le domande da questo punto di vista che arrivano al 378-378-1025 sono tantissime e ci arriviamo. Allora, lei ha detto è un virus simile influenzale, riferendosi a questa variante Omicron. In studio siamo in tre attualmente a parlare a questi microfoni, in due, insomma, io e Massimo siamo rientrati oggi dopo insomma questo periodo di isolamento. E allora io vorrei parlare proprio a quelle persone che attualmente sono positive, sono in casa, sono più di 2 milioni, ce lo raccontano i dati che leggiamo oggi sui giornali. È vero che è un virus simile influenzale, ma a differenza dell'influenza si scatenano delle dinamiche incredibili, cioè con tutte queste regole che cambiano non di giorno in giorno ma quasi, quindi l'isolamento che dura 10 giorni per chi non ha ancora la terza dose, dura una settimana per chi ha fatto la terza dose, poi ci sono i contatti, quelli con la terza dose che possono uscire, insomma si dovrà andare incontro anche a una semplificazione da questo punto di vista delle regole, altrimenti è il caos.
Grazie, questa è una domanda molto importante. Allora, noi, e lo dico io che faccio questo di mestiere, francamente trovo a volte difficoltà a districarmi tra le tantissime circolari che ormai sono ripetute, che l'una che riprende l'altra, la gente non sa più che cosa fare, l'età, eccetera. Bisogna arrivare a due semplificazioni. La prima semplificazione: chi è sospetto di contatto, chi è anche stato insieme a una persona che si è dimostrata, diciamo, malata, positiva, tra l'altro chi è positivo non sempre è malato, anzi in questa fase spesso chi è positivo non è neppure sintomatico, ha una bassa sintomatologia, ma il contatto, non c'è bisogno che corra a farsi il tampone, soprattutto non c'è bisogno che resti in quarantena. La mia proposta, la proposta dello Spallanzani, è che i contatti di positivi, se non sono sintomatici, vadano al lavoro tranquillamente, non devono fare quarantena e soprattutto certo. Non devono intasare i drive-in a farsi il tampone. Dobbiamo fare come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti tu ti fai il tampone, io stesso ho fatto un tampone, adesso io vengo da un viaggio abbastanza lungo, anche buono, negli Stati Uniti, ho incontrato tantissimi colleghi di varie università, di CDC, eccetera. Quando ho fatto il mio tampone, la signorina, l'infermiera che me l'ha fatto, mi ha chiesto: scusi, lei perché si fa il tampone? C'ha febbre? Me l'ha misurata, non ce l'avevo. C'ha raffreddore? No. E allora perché fa il tampone? Io ho detto: mi serve perché ancora oggi le regole prevedono che viaggia deve avere un tampone negativo, altrimenti, ed è una eccezione, ma la regola vuole che tu ti vai a fare il tampone solamente se sei sintomatico. E attenzione, una cosa ancora più importante: se tu poi sei positivo e sintomatico, perché ribadiamo, ti fai il tampone solo se sei sintomatico, nel momento in cui la contea, l'autorità sanitaria di contea, ti manda la comunicazione per email che tu sei positivo, ti dice: sei sintomatico dal giorno 1, resti a casa fino al 5, dopodiché, indipendentemente da se sei positivo o negativo, se non sei sintomatico, tu esci e vai al lavoro. Il tutto dura 5 giorni, perché non è che è uno schiribizio, perché hanno verificato i miei colleghi scienziati seri che questa malattia, così ormai questa, ribadiamo sempre, questa Omicron, così diciamo sintomatologicamente lieve, ti dà una contagiosità solamente per 5 giorni, nei 2 giorni precedenti la sintomatologia e nei 3 giorni successivi alla comparsa dei sintomi, quindi esatto. In tutto 5 giorni. Allora in Italia, ribadisco, riconcludo, risintetizzo, noi dobbiamo fare 2 cose: avere 5 giorni in tutto di prescrizione per stare a casa se sono asintomatico, ribadisco, e fare il tampone solo se sono sintomatico, e i contatti delle persone positive possono andare al lavoro, mettendosi ovviamente in sorveglianza, ma tutti lo facciamo ormai, no? Tutti ormai abbiamo tutti il nostro saturimetro a casa, il termometro, se stiamo bene, insomma, andiamo al lavoro e ci osserviamo. Così noi traguardiamo questo momento e non blocchiamo l'Italia.
L'Italia, certo, professore, e questo immagino indipendentemente che siamo o non siamo vaccinati, no? Presumo, perché insomma, vediamo se siamo sintomatici o meno.
Allora, veniamo a chi ancora non si vuole vaccinare. Adesso c'è la stretta del governo, oggi sentiremo bene tutti i dettagli anche nella conferenza stampa del Premier Draghi, la stretta per gli over 50, no? Che potranno andare a lavorare con il vaccino, una sorta di obbligo vaccinale. Allora, intanto le chiedo, per riprendere la domanda di prima, quali sono, secondo lei, quali devono essere le differenze tra chi si vaccina e chi no? E poi un dubbio, cosiddetti Novax, quelli che finora non si sono vaccinati, che faranno la prima dose adesso, faranno la seconda presumibilmente tra 4 mesi, resteranno indietro, cioè si sentirà a livello generale di popolazione intera e di andamento della pandemia questo ritardo di una parte della popolazione?
Allora, noi dobbiamo evitare di fare una comunicazione sbagliata. Il novaxismo, perché così si combatte, non spaventando neppure coloro che non vogliono vaccinarsi, ma chiarendo. Cioè, io non è che dico che se tu non sei vaccinato, se sei in contatto, no, tu stai a casa e mentre è come una punizione. Non è così, è un atto scientifico. Cioè, è evidente che se tu sei vaccinato, la sintomatologia non l'avrai, pur essendo contagiato. Cioè, c'è una premessa scientifica. Non è che ti voglio obbligare a vaccinarti perché sono brutto, sporco e cattivo e quindi ti obbligo. Non è questo il ragionamento. Per cui in Italia, secondo me, non si è spiegato bene. Spero che il presidente Draghi lo faccia, lo farà stasera. Questa sorta di obbligo vaccinale non è per punire le persone, ma perché serve. Cioè, io, quindi è un atto, anche se vuole, di premialità, ma sulla mia salute. Se io mi sono vaccinato, io ovviamente, se sono a contatto con te, qualora mi dovessi contagiare, non mi ammalo. Questo è il ragionamento. C'è una premessa scientifica importante, se no non si capisce. Quindi noi diciamo che coloro che sono vaccinati, se sono contatti e non sono sintomatici, non vanno al lavoro, ma non per dire, per come dire, perseverare serie A e serie B, tu sei più buona, no. Ribadisco per l'ennesima volta, perché c'è una premessa scientifica dietro. Questa era la domanda di prima. La seconda mi sono perso, quindi mi sembra può ripetere.
Allora, no, si rifletteva sul fatto di chi farà effettivamente la prima dose di vaccino come, sì, conseguenza, no, di questa stretta, che quindi farà la seconda tra 4 mesi e via dicendo. Resterà più indietro, sì, no, rispetto al resto della popolazione. Si, sì, sentiranno questi effetti, sì, poi nell'andamento generale?
Ma insomma, chi la non vaccinazione, se è vero quello che ho detto prima, evidente, la non vaccinazione ti porta ad un contagio molto più probabile e ad una, insomma, ad una patologia più sintomatica, più probabile rispetto agli altri, a differenza di quello che dicono, cioè lo dicono i numeri anche qui, no? Non è che io sono cattivo e dico no, tu non sei vaccinato e sei destinato a malare. Non lo dico io perché ti voglio spaventare, ma perché è l'empirismo, è la verifica, sono i numeri che lo dicono. È evidente, il motivo per il quale dobbiamo correre è proprio questo, cioè c'è una differenza, e come non c'è? C'è, e quindi dobbiamo correre per recuperare questo gap.
C'è qualcuno che si chiede perché anche qua forse insomma, abbiamo rincorso un po' le dosi, no? Quindi prima la prima, poi la seconda, poi il booster, sì, adesso la quarta, e qualcuno ci chiede giustamente quante dosi dovremo fare ancora.
No, non c'è quarta, quinta. Io ho detto più volte, non dobbiamo, poi lo diremo parlando della scuola, io ho detto non dobbiamo arrivare a vaccino e cappuccino, cioè il tema non è su ogni volta che abbiamo un problema ci facciamo il vaccino e non risolviamo mai i problemi. Ho fatto un esempio, ve lo dico, per così cominciamo la giornata anche sorridendo. Cioè, se io ho un appartamento che non è a norma dal punto di vista elettrico, che faccio? Metto a norma l'appartamento o decido di comprare candele per tutta la vita? È evidente che metto a norma l'appartamento, certo. Cioè, il vaccino, la mia candela che mi consente di vedere la luce, e servirà una volta all'anno come per l'influenza, e non è che ho sempre il vaccino in mano, appena c'è un piccolo moccio qui mi faccio il vaccino. Non è così, non può essere quarta, quinta, sesta, settima dose. Sono stato da sempre contrario e lo sono, anche perché fortunatamente, diciamo, le manifestazioni scientifiche ce lo consentono. Tra l'altro, certo, vi do una parentesi, se non ve lo dico, approfitto di questa occasione per dare una buona notizia al paese. Noi, siccome siamo gli unici, anche qui io mi diverto, molti parlano di Omicron del Sudafrica, insomma non so come ne parlano, vabbè, insomma noi siamo gli unici che hanno dei rapporti stretti di collaborazione con i colleghi di Johannesburg e del mio omologo sudafricano, e in questi giorni stiamo per firmare un memorandum di accordo con i colleghi del Sudafrica per produrre, per sperimentare e poi produrre un vaccino, diciamo, italo-sudafricano, che servirà esattamente proprio per Omicron, perché in Sudafrica è stato isolato per prima volta. È una buona notizia, perché servono i vaccini in Italia, ma servono i vaccini nel mondo, servono tanti vaccini, perché non ci dimentichiamo che dobbiamo andare oltre il cortile e vaccinare anche Africa, Sudafrica, Asia, perché questo virus noi lo dobbiamo sconfiggere, lo sconfiggeremo e dobbiamo tornare alla vita.
Questa è una bella notizia, professore, è una bellissima notizia, grazie per avercela data. A proposito dell'aggiornamento dei vaccini, è necessario, sappiamo lei si è speso moltissimo su questo tema, aggiornare i vaccini, cosa che finora non è stata fatta. Allora, veniamo alla scuola. Intanto in questi minuti, insomma, molte persone, molti ragazzi sono appena entrati in classe, magari qualcuno ci sta andando adesso. È stata giusta la decisione di ripartire con le lezioni oggi? Abbiamo letto l'intervista al governatore De Luca, governatore della Campania, oggi Repubblica, dice: io confermo con forza la mia scelta di restare in didattica a distanza per altre 3 settimane, perché i bambini vengono usati come cavie. A lei.
Guardi, io questa è una domanda, risponderò, ma è una domanda che sfiora la politica. Io difficilmente voglio entrare in questi settori, che come vede ciascuno qui. Per me è molto semplice, cosa privilegiare? Per me bisogna che privilegiamo, diciamo, la salute anche mentale dei ragazzi, per cui ragazzi è giusto che vadano a scuola ed è stato giusto farli tornare a scuola. In maniera molto chiara e netta io sono a favore, sono sempre stato a favore dell'apertura di tutto, solo anche perché le persone non capiscono più perché ci vacciniamo. Se il vaccino è una cosa, stiamo dicendo che è una cosa che serve, è utile, è indispensabile, è necessaria, ci dà possibilità di aprire spazi di socialità, è giusto che apriamo anche la scuola. Dopodiché però, oggi in questo momento noi diamo la FFP2, no? A scuola, e va bene, perché è un ottimo presidio di salvaguardia, la filtrante ci consente di far respirare meglio, ma è impensabile lasciare i ragazzi sempre con la mascherina, e quindi dobbiamo toglierla questa mascherina. E per togliere la mascherina cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, e torniamo all'appartamento e alle candele, dobbiamo intervenire nella scuola, dobbiamo intervenire con delle interventi sul clima, quindi intervenire sulla, non con i forzatori d'aria, ma cambiando radicalmente i sistemi di areazione. E di ieri, proprio ieri, ho mandato al sindaco di Roma una mia proposta insieme con un altro collega del prorettore della Sapienza, che abbiamo fatto una proposta tecnica, scientifica, di come cambiare i meccanismi di areazione. Dopodiché, cambiare i meccanismi di areazione, anche qui la scienza ci dice che meccanismi di areazione molto ben adeguati sono più, attenzione, funzionano meglio della mascherina, quindi la mascherina si potrà togliere. Evidente, evidente, ci vorranno tanti investimenti, e anche qui, come il conduttore ha correttamente detto, io ho detto 3 cose. Bisogna che ci sia la internazionalizzazione dei vaccini, e quindi va a fare i vaccini in tutto il mondo. C'è bisogno che i vaccini vengano aggiornati, perché non è possibile che facciamo vaccini vecchi. La terza cosa, bisogna intervenire sui luoghi strutturali del contagio, scuola e trasporti. C'è bisogno, l'ho detto 2 anni fa e lo ribadisco ancora oggi, fare un grande piano Marshall per intervenire sui trasporti e sulle scuole, se no altrimenti chiudiamo le scuole e chiudiamo la metropolitana. Noi chiudiamo le metropolitane? No, non le possiamo chiudere, ma possiamo immaginare di vivere una vita intera con la mascherina? Io mi rifiuto di pensare a questo. Quindi c'è bisogno che i fondi, gli ingenti fondi che stanno arrivando, PNRR e quant'altro, non ci distraiamo, dico al mio governo, non ci distraiamo in 1000 rivoli. Quello che serve oggi è intervenire su scuola e trasporti, sui meccanismi di reazione. Sono cose semplici, la mia è una linea retta e semplice, e chiedo con forza che il governo, ma chiedo anche agli italiani, ai cittadini italiani e a voi che li rappresentate come media, di forzare ancora di più su questo, di intervenire fortemente. Vogliamo riavere, riappropriarci la nostra libertà, e questo la politica lo deve fare. La politica deve smetterla di fare chiacchiere, ma di intervenire concretamente.
Chiarissimo. Professore, siamo quasi in chiusura, però una battuta vorremmo farla anche sulle vaccinazioni in età pediatrica, nella fascia 5-11. I dati della Fondazione Gimbe pubblicati la scorsa settimana hanno testimoniato un mancato decollo sostanzialmente di questo tipo di vaccinazioni. Secondo lei i genitori non si fidano? Perché?
Perché i genitori non si fidano? Non diamo sempre la colpa a tutte queste fondazioni, insomma, non diamo sempre la colpa ai cittadini. I cittadini sono stati disorientati, eccetera. Insomma, la fiducia va conquistata. Poi le cose stanno, non è vero. Io ho visto ieri, per esempio, allo Spallanzani c'erano insomma 200 bambini. Quindi, man mano la cosa sta crescendo. Il problema è molto semplice. Noi abbiamo detto che quando i bambini stanno male vanno vaccinati, quando i bambini stanno con nonni che stanno male vanno vaccinati, quando i bambini hanno un'intensa attività sociale vanno vaccinati. Queste cose entrano piano piano, ma se ci sono tante persone che spaventano, è evidente che le cose... Certo. Non è vera questa cosa, ma e poi tra l'altro non è in Italia, è in tutto il mondo, insomma, noi siamo ancora... E tutto il mondo, non solo gli italiani, è un popolo, no, di mammisti, eccetera, rispetto a delle persone, delle creature indifese, scattano sempre dei meccanismi, no, di difesa, eccetera. Quindi non diamo ancora qui, ancora di più. Se io dico bisogna convincere le persone, anche qui, le famiglie devono essere nostre alleate. Ecco perché io anche su questo sono sempre stato molto prudente. Ho detto, così procediamo con calma.
Ci conforta anche il dato dello Spallanzani, insomma, la buona adesione anche in età pediatrica, è un buon dato. Allora, professore, nel salutarla, una volta l'abbiamo chiamata all'indignato speciale, era una domenica, lei era nell'orto perché ci ha confessato di questa sua sì, passione. Allora, quando potremo tornare a parlare, magari potremo invitarla per parlare, insomma, di ortaggi, di cose, quando ci libereremo di tutto ciò? Ci sa dire una data? Immagino di no.
Più o meno, proviamo.
Guardi, noi vogliamo parlare anche d'altro con lei.
Dunque, Mara Venier è una mia amica, ma ieri abbiamo avuto un momento di tensione perché lei mi ha fatto la stessa domanda. Dimmi quando finisce, non mi rispondi. Ma io non sono Zarathustra.
Va bene.
Non faccio il divinatore, però la risposta l'ho data lei ieri e la do anche a voi. Se io dico che questa è una malattia che ha i caratteri della stagionalità e che secondo me il piccolo avremo adesso tra fine gennaio e la prima decade, sì, di febbraio, andremo in primavera, estate, traguardiamo, come è successo anche negli anni scorsi, questo tempo, a ottobre faremo il nostro richiamo, non la quarta, faremo il nostro richiamo annuale,
va bene.
E che significa, sarà diventata come un'influenza.
Ce lo auguriamo speriamo. Di cuore, davvero.
Grazie mille, professor Vaia, grazie mille.
Grazie a voi.
A presto e buon lavoro, grazie mille, a prestissimo, è un riferimento per noi.
Assolutamente, insomma. Poi ci racconterà degli ortaggi, siamo molto interessati.
Sì, non vediamo l'ora di parlare di quello. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
Diamo spazio a questo punto all'attualità politica nello specifico. E siamo in attesa di questo 24 gennaio, ci sarà il primo scrutinio per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Non solo di questo parleremo con il nostro ospite che ci ha raggiunti, buongiorno al coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo, Antonio Tajani. Grazie per essere con noi, benvenuto su RTL.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon anno e grazie per l'invito.
Buongiorno Tajani, come sta? Abbiamo letto che anche lei è risultato positivo giorni fa, è già uscito. Come sta?
L'altro ieri sono negativo, quindi ho ripreso piena agibilità, sono voluto uscire dagli arresti domiciliari. Sono sempre stato asintomatico, però adesso fortunatamente sono negativo da due giorni, quindi bene. Si supera, ma se non fossi stato vaccinato sarei stato in ospedale, quindi
ecco.
Continuiamo a vaccinarci.
Tajani mi fornisce l'assist appunto per la prossima domanda, insomma, che vorremmo rivolgerle. Allora, l'obbligo di vaccinazione è esteso a tutti gli over 50, è stata una misura di compromesso?
È una misura giusta, noi forse ritenevamo più giusto cominciare a vaccinare dai 40 anni, però bene, più italiani si vaccinano e meglio è, proprio per garantire la sicurezza di tutte le persone con le quali entriamo in contatto, perché la variante Omicron è veramente molto contagiosa, e abbiamo visto che i non vaccinati sono coloro che finiscono le terapie intensive. Il tasso di mortalità per i non vaccinati è molto più alto rispetto a quello dei vaccinati, quindi bisogna assolutamente vaccinarsi, questo per recuperare la salute di tutti quanti noi, soprattutto dei meno giovani.
Allora, Tajani, entriamo un po' nel vivo della questione, insomma, un po' calda per tutti, che è questo nome intorno al quale bisognerebbe convergere a un certo punto per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Per il centrodestra rimane comunque quello di Silvio Berlusconi ad oggi, e aggiungo la seconda domanda, nel caso in cui non si riuscisse a far convergere su questo nome, voi siete disposti a spostarvi su un nome diverso?
Ma Berlusconi ancora non ha sciolto la ricetta, noi gli abbiamo chiesto di candidarsi alla Forza Italia, naturalmente deciderà il prossimo vertice del centrodestra, con Berlusconi ci saranno Meloni, Salvini, Lupi, Cesa, insomma decideranno insieme il da farsi. Io mi auguro che sia Berlusconi, perché è il miglior candidato possibile, soprattutto Berlusconi al Quirinale e Draghi alla presidenza del Consiglio sarebbero un'ottima abbinato, un'ottima coppia per sostenere il ruolo dell'Italia a livello internazionale. Adesso che è uscita di scena Angela Merkel, in Europa c'è bisogno di leadership forti. Io credo che Berlusconi e Draghi insieme potrebbero rafforzare il ruolo dell'Italia, e soprattutto Berlusconi potrebbe essere veramente uno strumento utilissimo per il nostro paese e per l'Europa, anche per le straordinarie relazioni che ha con Putin, per cercare di distendere la situazione, che veramente oggi è molto complicata. Ci sono i negoziati in corso in Svizzera tra Stati Uniti e Federazione Russa per quanto riguarda l'Ucraina, e credo che l'Europa possa e debba giocare anche nei prossimi mesi un ruolo importante per far sì che la Russia si avvicini all'Occidente e non alla Cina.
Ecco, anche perché è vero che Silvio Berlusconi non ha ancora sciolto la riserva, però insomma c'è qualcuno che lo incoraggia. Ieri abbiamo letto sul giornale l'intervista che Paolo Guzzanti ha fatto al segretario del Partito Popolare Europeo, Lopez, insomma ha detto che Berlusconi al colle, no, sarebbe una carta vincente per l'Italia e per l'Unione Europea. Allora Tajani, sono mesi ormai, mesi di emergenza in cui noi sentiamo dire che il centrodestra è unito, poi però insomma ci sono i fatti. Nel Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa la Lega spingeva per portare in alto l'asticella anagrafica dell'obbligo vaccinale, Fratelli d'Italia si dice contraria, uno schema insomma che si è ripetuto anche per il Green Pass, per altri, insomma la divisione del centrodestra è stata reiterata in questi mesi sul Green Pass e non solo. Come sta il centrodestra? È vero che è così unito? Perché da fuori a volte si ha l'impressione che non sia così.
Il centrodestra unito è stato ribadito durante anche l'ultimo vertice, è stato deciso di compiere tutte le mosse insieme, questa è la forza del centrodestra. Sulla questione di Green Pass poi c'è un dibattito che non ha carattere politico, si tratta di valutare da un punto di vista scientifico cosa è più efficace e cosa è meno efficace nella lotta contro il coronavirus, ma questo non è né destra né sinistra, quindi non c'è nulla a che fare con la coesione del centrodestra. Noi siamo schierati assolutamente a favore di una campagna vaccinale che permetta di sconfiggere il male, e quindi anche di rilanciare l'economia, ma sui temi economici c'è grande sintonia. Penso per esempio sulle posizioni che riguardano la politica energetica, c'è grande sintonia nel centrodestra. Noi di Forza Italia abbiamo presentato un piano energetico al governo 3 giorni fa, dove si insiste sulla necessità di continuare le ricerche sul nucleare, e anche la Lega sta dicendo le stesse cose, quindi direi che sui temi politici, sui temi economici c'è grande sintonia. Poi sulla questione scientifica ci possono essere delle opinioni diverse, ma questo non ha nulla a che vedere con le scelte politiche. Ripeto, il vaccino non è né di destra né di sinistra, come il coronavirus non è né di destra né di sinistra, bisogna trovare da un punto di vista scientifico le soluzioni migliori per sconfiggere la malattia.
Ecco Tajani, tornando invece un attimo al tema dell'elezione del nuovo capo dello Stato, il centrodestra è unito nella candidatura di Silvio Berlusconi, l'abbiamo capito, ma secondo lei Renzi appoggerebbe la sua candidatura?
Beh, siamo ancora all'inizio di un confronto. Io credo che una candidatura di Berlusconi che trovasse consenso anche nella grande parte dei non iscritti potrebbe, diciamo, del gruppo misto, potrebbe anche trovare consenso da parte di Renzi. Poi bisognerà parlare con lui, confrontarsi ancora, diciamo, presto per concludere le trattative, però non credo che ci siano pregiudizi negativi da parte di Renzi nei confronti di Berlusconi. Ne parleremo al momento debito, e io mi auguro che ci sia una larga convergenza sul nome indicato dal centrodestra e, per quanto mi riguarda, sul nome di Berlusconi, perché è incomprensibile porre veti sui nomi di una persona che è protagonista del governo di unità nazionale, e nessuno ha mai fatto obiezioni sulla partecipazione di Berlusconi al governo di unità nazionale con Forza Italia. Quindi veramente i veti non hanno alcun senso, più o meno d'accordo, ma i veti non hanno significato.
Tajani, facciamo finta per un attimo che Silvio Berlusconi non si candidi, decida di no. È meglio un Mattarella bis di qualsiasi altro nome? È la prima domanda. E la seconda, lei sa che si è molto parlato di una figura femminile. Chi sarebbe, quale sarebbe la sua, diciamo, figura preferita?
La mia figura preferita è di sesso maschile, Silvio Berlusconi.
Quindi donne non ne parliamo proprio, ok.
Non vedo ipotesi B.
E se non ci fosse Berlusconi, meglio Mattarella bis di qualsiasi altro, oppure sareste aperti anche ad altre opzioni?
Per me, per quanto riguarda l'ipotesi B, è quella che inizia con il cognome di Berlusconi. Non vedo ipotesi B.
La vediamo flessibile sulla questione.
Draghi credo che sta bene dove sta, a continuare il lavoro positivo che gli ha avviato, e non si può lasciare a metà dell'opera un lavoro così delicato, importante e così difficile, ripeto, che sta conducendo con il sostegno di tutti quanti noi.
Insomma, l'unica via è quella di Berlusconi, dice Tajani. Un'ultima domanda: in questi minuti, insomma, riaprono le classi, le persone, i ragazzi, gli studenti tornano a scuola. Si è molto parlato anche di questo. Lei da che parte sta? Sta dalla parte dei governatori che dicono no, è imprudente, si dovevano prorogare le vacanze, o dalla parte di quelli che sì, è giusto ripartire? Poi c'è Zaia, le metto la terza ipotesi, governatore del Veneto, che dice è ovvio che tutti vorrebbero tornare a scuola, è l'obiettivo di tutti, però chiede al Premier Draghi di sentire il parere del CTS su questo.
Ma io credo che questa sia una posizione sensata, ripeto, sono gli scienziati che devono dire cosa è necessario e giusto fare. È chiaro che la scuola, se può rimanere aperta, deve rimanere aperta. Se poi diventa rischioso per i contagi che può provocare, questo dobbiamo chiederlo al CTS. Quindi serve però, a mio parere, una decisione univoca. Non si può in una regione mandare a scuola i ragazzi, in un'altra non mandarli. Ecco, credo che il governo a questo punto debba prendere il toro per le corna e affrontare il tema con grande determinazione e dire cosa si deve fare.
Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo, grazie per il tempo che ci ha concesso e le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi per l'invito e buona giornata e buon lavoro a voi.
Grazie a Massimo Lonigro.
Grazie a voi, l'appuntamento è rimandato ovviamente a domani, sempre dalle 6 alle 9.
Ecco, oggi c'è il maxi oroscopo in password, giusto
17,
per capire che cosa
sì.
ci aspetta in questo 2022.
Cioè,
io mi appello all'oroscopo.
Copre tutto l'anno, sì. Ci mettiamo lì e lo ascoltiamo. State lì ovviamente e poi potete riascoltare tutto come sempre, se volete, su RTL 102.5.
Che bello tornare. Grazie Giusy.
Ciao, grazie Enrico.